Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, a mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia e bentornata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi, regia. E come sempre accade in questo periodo, scatta il momento del Festival di Sanremo, perché la prossima settimana, cari signori, l'Italia in un modo o nell'altro, tra mille difficoltà, polemiche, ma fa, c'è Sanremo. In qualche modo, anche tra i più cinici, c'è qualcuno che crolla, no, senza dirlo di fronte a Sanremo.
Tu pensa che io, diciamo, sto sui social abbastanza tranquillamente, non sono quasi mai attaccata da hater, bullismo vario. Sì. Mi è capitato qualche rarissima volta, ma sempre...
Legata a Sanremo.
Sì, spesso, cioè diciamo le ultime volte sono state legate a Sanremo, tra l'altro su un social che teoricamente non dovrebbe vivere
molto pacifico,
momenti, che è LinkedIn.
Incredibile.
Mi hanno, sì, mi attaccano perché questo argomento è chissà perché divisivo, scatena degli istinti bassi.
Va bene, teniamo conto che nel nostro paese può essere visto, anche stato visto, come una sorta di Super Bowl italiano. Tra l'altro il vero Super Bowl, cara Silvia, si terrà, naturalmente è la partita sportiva più vista in assoluto in America, nel mondo.
Forse anche
punto,
nel
sì.
mondo, forse.
Si terrà domenica prossima, guarda un po', e martedì inizia il Festival di Sanremo e il big match tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs sarà trasmesso, guarda un po', da Fox, e da noi sarà visibile su Italia 1 e da Zon dalle 0:30 del 10 febbraio. Guarda, io non me lo voglio perdere. Quest'anno comunque pianificare l'evento di Sanremo è costato...
L'evento di Super Bowl, Super Bowl.
Ma io mi sto cominciando a confondere, intreccio Super Bowl e Festival di Sanremo, dai. Comunque, scusate, pianificare il Super Bowl è costato 8 milioni di dollari per un 30 secondi. L'anno scorso il prezzo era di 7 milioni. Non oso immaginare cosa sia pianificare il caffè a Sanremo. No, sto scherzando. Vabbè. Secondo l'analisi di Statista, in 20 anni il costo degli spazi è aumentato di oltre 3 volte. Era 2,4 milioni nel 2005. Nel 2005 sono passati 20 anni. Comunque, si stima che l'edizione dell'anno scorso, che fu trasmessa dalla CBS, abbia avuto anche entrate pubblicitarie per 695 milioni di dollari e un audience media record di 123,7 milioni di persone. Ma sono impazziti.
Sì, pare che abbia avuto questo. Questi sono i numeri che circolano. Ma veniamo al nostro di Super Bowl, che è quello che ci interessa, cioè il festival, che quest'anno sul fronte della raccolta pubblicitaria si confronta con gli oltre 60 milioni del 2024, milioni di euro naturalmente, con un ascolto medio di oltre 11,4 milioni di persone, fatto nelle 5 serate naturalmente, per uno share sempre medio che si è avvicinato al 66% circa. Numeri che sono naturalmente molto piccoli rispetto all'evento del football americano, ma pur sempre molto importanti per il nostro mercato. Anche perché quest'anno la concessionaria Rai Pubblicità ha aumentato il listino del 7%, ci sono molti eventi sul territorio, come sappiamo, vediamo quale sarà il consuntivo sia degli ascolti sia della raccolta. E tra l'altro, come il Super Bowl, anche Sanremo rappresenta una grande opportunità in termini di crescita economica per l'indotto che genera. Secondo un'analisi condotta da EY, avrebbe un impatto economico complessivo di 245 milioni di euro, un po' di più addirittura, con un valore aggiunto di quasi 98 milioni contro i 77 dell'anno scorso. E quindi ci sarebbe una crescita complessiva di 21 milioni rispetto ai 205 milioni della scorsa edizione, ci sarebbe quindi una crescita di poco inferiore al 20%.
Aspetta.
Che era un po', anche se non sbaglio, la crescita della raccolta pubblicitaria dell'anno scorso sull'anno prima. Comunque,
certo.
I presunti investimenti per l'organizzazione del festival avrebbero generato un impatto economico diretto di 20 milioni di euro e indiretto di poco più 20,3 milioni e indotto di 7,6 milioni di euro per un totale di 47,9 milioni di euro. Nel dettaglio, l'attività degli spettatori e dei professionisti presenti a Sanremo contribuisce con un valore della produzione di 25 milioni e un valore aggiunto di 11 milioni e mezzo, creando circa 220 posti di lavoro. Le spese pubblicitarie degli sponsor rese disponibili pubblicamente avranno un impatto economico complessivo di 172 milioni, con un valore aggiunto di 67 milioni e la creazione di 910 posti di lavoro. Complessivamente, quindi, i posti di lavoro che sono stati attivati sono quasi 1500.
Caspita.
In crescita di 132 unità rispetto ai 1327 dell'anno scorso. Queste naturalmente sono le stime di Ernst & Young.
E per finire, dimmi qualcosa delle spese organizzative?
Che quest'anno sono stimate intorno ai 20 milioni di euro, in crescita di 2 milioni rispetto all'anno scorso.
Ma tutto in crescita?
Quest'anno costa anche... si vede che qua costa anche di più, i costi saranno anche aumentati.
Pare anche in crescita la qualità delle canzoni, cioè me l'ha detto Mauro Magnitosi, capito?
Allora vedremo, dai, questo è un tema che discuteremo quando l'avremo ascoltate bene. Infine, EY azzarda anche una stima rispetto alle spese pubblicitarie, cioè la raccolta pubblicitaria e degli sponsor, che potrebbero aver raggiunto quindi 67 milioni di euro. Ricordiamo che Rai Pubblicità non ha fatto anticipazioni, ha detto che dirà i numeri alla fine dell'evento, come è giusto, però questa è una stima di appunto Ernst & Young. Rispetto all'anno scorso che ne stivava 56, invece la dichiarazione è stata un po' superiore, con un incremento quindi di 11 milioni sempre per Ernst & Young rispetto nella edizione di quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso.
Leonardo del Sandova di qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia apre la nostra parata musicale con il ritorno di Gary Camp, il mitico leader incontrastato soprattutto a livello di songwriting degli storici Spandau Ballet, che ritorna con il suo terzo album, molto ben scritto, molto ben arrangiato, piacerà ai vintagisti ma anche a chi si aspetta una canzone d'autore un po' più elevata, diciamo così. E quindi sentiamolo, questa nuova destinazione di Gary Camp. Destination's here for you. This destination's here for you. Still trying to shape a view, a different angle, another hue. Looking for pastures new, are always on the
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Guardatemi negli occhi, anche voi due presenti in studio con il sottoscritto, state già facendo il conto alla rovescia per le vacanze. Lo so che è anche un po' tardi, però effettivamente non siete fuori strada, perché qualcosa, vabbè, già si sa in ogni caso rispetto a già qualche anno fa, ma soprattutto anche nell'ultimo periodo, qualcosa è cambiato nella filosofia,
ma
negli spostamenti.
Stamattina ne ho parlato.
Sì.
Delle vacanze, sì.
C'è stato, pensate un po', un aumento delle prenotazioni alberghiere a maggio e ottobre dell'anno scorso, dal quale si deduce che la stagione turistica italiana, insomma, è incominciato a estendersi. C'è stato un periodo, oddio, quando eravamo veramente minuscoli, che l'Italia si fermava completamente nel mese di agosto, no? Alla fine è vero che c'è qualcosa che è rimasta da questo punto di vista, però effettivamente le cose sono cambiate. C'è questa voglia magari di andare da qualche parte, di fuggire anche solo per 2 o 3 giorni. E la nuova edizione dell'Hotel Booking Trends SideMinder rivela che le principali tendenze del settore, attraverso l'analisi di 125 milioni di prenotazioni, e identifica i 12 canali che hanno generato i maggiori ricavi per gli alberghi italiani nel 2024, confrontandoli con i risultati del 2023. Chi è SideMinder? È la piattaforma leader mondiale di distribuzione e revenue management per il settore alberghiero. Fornisce cioè agli albergatori delle piccole proprietà indipendenti e grandi gruppi e catene gli strumenti necessari per gestire e far crescere un'attività ricettiva di successo. È fondata nel 2006, è attiva in 156 paesi, tra cui anche l'Italia. Allora noi, curiosi, andiamo a sondare, andiamo a capire come sta andando il settore proprio parlando con Simone Portaluri, Regional Manager di SideMinder. Buongiorno Simone, da Davide Secchi e Silvia Antonini.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, piacere di essere qui e grazie per l'invito.
Grazie, grazie a lei. Quali sono allora i canali di prenotazione che contribuiscono maggiormente a generare i ricavi per gli hotel italiani? Entriamo subito dentro l'argomento.
Entriamo subito, senza esitare. Allora, secondo la piattaforma di SideMinder, i 3 principali canali di prenotazione che hanno generato più ricavi per le strutture alberghiere locali sono stati Booking.com, Expedia Group e le prenotazioni dirette attraverso i siti web degli hotel. Allora, queste prime 3 posizioni rimangono invariate nel 2024 rispetto al 2023 in Italia. Tuttavia, la posizione stabile dei siti web degli hotel riflette una tendenza globale in cui, per la prima volta, le prenotazioni dirette tramite queste piattaforme hanno consolidato la loro posizione in tutti i mercati, mantenendo il loro posto in 19 paesi e persino guadagnando una posizione in Thailandia. Ora, tornando ai principali canali italiani, la maggiore variazione nella classifica, che è composta da 12 posizioni, riguarda Trip.com, che ha guadagnato 2 posizioni nel 2024, raggiungendo la 7ª posizione rispetto alla 9ª nel 2023. Questo è stato l'impatto del ritorno dei viaggiatori della Cina e dell'Asia, che da sempre considerano l'Italia la loro principale destinazione europea. Ha infatti favorito l'ascesa di Trip.com. Questa tendenza poi si riflette anche su Agoda, un'altra piattaforma dedicata ai viaggiatori asiatici, che ha mantenuto la stessa posizione, che è uguale a quella del 2023.
Buongiorno, allora senta, io ho però una curiosità, sinceramente, non so se sono l'unica, ma in realtà qual è il vostro business? Cioè, ci spiega in cosa consiste il lavoro di SideMinder?
Ah, SideMinder, tramite quello che fa SideMinder, essenzialmente gestisce, dà la possibilità agli hotel e alle strutture ricettive di gestire i canali di prenotazioni tramite un unico sistema, in modo tale che aumenta la visibilità di queste prenotazioni online e offre alla struttura la possibilità di aumentare i loro ricavi tramite prenotazioni sia dirette che tramite le agenzie di viaggi come Booking.com, Expedia e Trip.com, come abbiamo visto prima.
Ma il vostro sistema sta a monte oppure è in concorrenza con queste piattaforme che lei ha citato?
No, assolutamente no, lavoriamo in concorrenza con queste piattaforme.
Ho capito, bene, e quindi a questo punto come funziona? Cioè, lei ha parlato di trend sia dei siti, degli hotel, sia delle piattaforme. Come si sta muovendo il mercato italiano? Cioè, i viaggiatori o i turisti italiani, cosa preferiscono per fare le loro prenotazioni?
Allora, come abbiamo già accennato, a livello globale stiamo osservando una performance molto positiva delle prenotazioni dirette nel 2024. Tipo in paesi come l'Irlanda, Portogallo, Spagna e Sudafrica, questo canale occupa la seconda posizione subito dopo Booking.com. I nostri dati rivelano anche che i siti web degli hotel hanno superato tutte le altre fonti di prenotazione in termini di valore per prenotazioni nel 2024, con un incremento del 60% rispetto alle agenzie di viaggio online. Prenotando direttamente, i viaggiatori tendono a scegliere camere di maggiore valore, soggiornare più a lungo e aggiungere anche degli extra. E ciascuno di questi fattori rappresenta una notevole opportunità per gli hotel di offrire offerte esclusive. Tuttavia questo non significa che gli albergatori debbano trascurare i canali di intermediazione nel 2025. Nelle nostre classifiche dei 12 principali canali di prenotazione a livello globale, i canali di intermediazione rimangono i principali motori di ricavi per gli hotel, dominando in ogni delle classifiche, in ognuna delle classifiche, insomma. Ciò che i nostri risultati sottolineano è l'importanza per gli hotel di offrire un'esperienza di prenotazione semplice, con pagamenti fluidi e una solida sicurezza, proprio come avviene attraverso i canali di intermediazione.
Ecco, quindi quali sono, diciamo, le caratteristiche che un canale di intermediazione deve avere per spiccare nel mercato? Cioè, perché io devo scegliere uno piuttosto che un altro?
Esattamente, quindi i viaggiatori cercano un'esperienza fluida e senza intoppi, devono trovare l'alloggio giusto che rispecchi i loro parametri nel modo più rapido e sicuro possibile, al prezzo più conveniente ovviamente. Poiché sono sempre più esperti quando si tratta di tecnologia rispetto al passato, verificano immagini, informazioni sui dintorni degli hotel, quindi devono poter accedere facilmente a tutti questi dettagli. Secondo il nostro Changing Travel Report del 2025 di SiteMinder, uno studio che ha intervistato più di 12.000 viaggiatori in 14 dei principali mercati turistici del mondo, la facilità e la sicurezza nell'elaborazione dei pagamenti sono la priorità principale, con il 54% dei viaggiatori che sono stati intervistati, e a seguito i dettagli sulla posizione con il 53%, le recensioni degli ospiti per esempio anche col 48%, e poi col 46% le foto, i video delle camere e della struttura.
Simone, quali sono le stagioni preferite o magari più frequentate durante l'anno dai viaggiatori italiani?
Un'ottima domanda, e l'hai accennato anche all'inizio di questa conversazione, insomma. Il nostro ultimo report di Hotel Booking Trends ha rivelato che i mesi di luglio e agosto non sono più sinonimo esclusivo di vacanze in Italia. Cioè, la stagione turistica del bel paese tende ad estendersi oltre il tradizionale periodo estivo, anche grazie agli arrivi internazionali, a un crescente appeal durante tutto l'anno. Quasi un terzo delle prenotazioni negli hotel italiani nel 2024 si è concentrata nei mesi estivi, da giugno ad agosto. Tuttavia, luglio e agosto, i mesi di punta dell'estate italiana, hanno registrato una lieve flessione, cioè rispettivamente del meno 4% e del meno 1%. Al contrario, l'aumento su base annua registrato a maggio e ottobre segna un significativo cambiamento. Maggio ha raggiunto il 9,39%. che è in crescita rispetto al 2023, mentre ottobre ha toccato il 9,15% contro l'8,99% dell'anno precedente. Febbraio e marzo si sono rivelati una sorpresa, con un aumento delle prenotazioni rispettive dell'8% e del 4%. E poi, per ultimo, anche settembre ha mostrato un buon andamento, con una crescita del 2%. Cosa ci suggerisce questo? Questo suggerisce che luglio e agosto non sono più i mesi esclusivi delle vacanze in Italia, poiché la stagione turistica del paese si è estesa oltre il tradizionale periodo estivo. Quindi, grazie al boom degli arrivi internazionali e al crescente fascino durante tutto l'anno, questo ci ha permesso di estendere la nostra stagionalità.
Ma a questo punto bisogna capire questa variazione di approccio, i suoi prodromi, dove derivano? Possiamo dire che è cambiato qualcosa, e come è cambiato magari negli ultimi 10 anni? Quali sono stati i punti di svolta?
Beh, negli ultimi 10 anni sono stati tanti punti di svolta, parto proprio dal Covid. Cioè, il Covid ha rappresentato un importante momento di svolta, creando una netta separazione tra il prima e il dopo nel settore. Nel periodo post-pandemico abbiamo assistito all'ascesa del revenge tourism, se vogliamo chiamarlo così, che ha spinto le persone a viaggiare di più e a pianificare i viaggi in modo diverso rispetto al passato. sempre usando il nostro hotel booking trend Design Minder, vi do qualche dato che dal 2021 gli arrivi internazionali in Italia hanno registrato una forte crescita, passando al 47% nel 2021, 60% nel 2022, 64% nel 2023 e poi 65% nel 2024. Anche i viaggi all'estero sono aumentati. Nel 2025 il 75% degli italiani ha in programma viaggi internazionali rispetto al 66% del 2024. Inoltre c'è forte desiderio di viaggiare a livello nazionale. Cioè, il nostro report rivela che tra i viaggiatori italiani che scelgono di viaggiare nel proprio paese nei prossimi 12 mesi, il 21% sceglie la Sicilia, seguita dalla Toscana con il 18%, Puglia, Sardegna e Lombardia invece sono a pari merito con il 15%. Un altro cambiamento significativo riguarda l'adozione della tecnologia nel settore dell'hospitality. La percezione dell'adozione tecnologica del settore è migliorata. Il 33% degli italiani ritiene che gli hotel siano all'avanguardia o molto all'avanguardia rispetto al 15% dell'anno precedente. E infine anche l'intelligenza artificiale. Gli italiani sono meno riluttanti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il 74% è disponibile a sfruttare la tecnologia per esplorare, prenotare e vivere il proprio soggiorno in hotel nel 2025, al contrario dello scorso anno che era solo il 33%.
Insomma, progrediamo, ma intanto inoltremoci a proposito di tecnologia, proprio su SideMinder, come utilizzate la tecnologia e come supportate l'intero settore, magari anche con l'intelligenza artificiale citata?
Noi crediamo che i dati consentano agli hotel locali di prendere decisioni strategiche più informate, permettendo loro di anticipare ogni opportunità per incrementare i ricavi. Grazie a funzionalità come Dynamic Revenue Plus, forniamo ai nostri clienti analisi avanzate dei dati e market intelligence consentendo a strutture di qualsiasi dimensione di monitorare opportunità, capitalizzare i flussi di viaggio in evoluzione, ma anche gli eventi e altre opportunità di guadagno. Questo permette a hotel e strutture ricettive locali di intervenire in tempo reale sulla disponibilità delle camere, sui prezzi e sulla strategia di distribuzione, in modo da potersi adattare rapidamente ai cambiamenti del mercato e ottenere una crescita significativa dei ricavi.
Ma quindi, scusi, vorrei capire una cosa, voi quindi fornite anche una sorta di consulenza di strategia?
Assolutamente sì, abbiamo un team dedicato anche in Italia che offre consulenze gratuite anche per spiegare meglio cosa sia più adatto per la struttura e cosa provano loro a raggiungere, quali sono i loro obiettivi, e noi tramite la nostra tecnologia offriamo delle soluzioni che possono aiutarli.
Ma per caso state meditando di fare una campagna pubblicitaria per rendere ancora più, diciamo, conosciuto il vostro servizio?
Diciamo di sì, ci stiamo lavorando. Lascio questo lavoro più alla mia collega che si occupa del livello marketing, però sì, ci stiamo lavorando molto.
Allora capiamo insomma cosa ci dobbiamo aspettare, cosa vi aspettate voi dal 2025 e per il turismo e per SideMinder.
Bene, vi dico subito che ci saranno vari dati che andrò a coprire in questo parte, anche perché il report che abbiamo fatto tramite SideMinder è pieno di statistiche e numeri, quindi vi do qualche numero interessante che potrebbe essere anche una curiosità insomma. E partiamo dal primo punto, che è la crescita delle destinazioni internazionali, come ho già menzionato prima, che continua a crescere. Il 72% degli intervistati a livello globale prevede di viaggiare all'estero nel 2025, che rispetto al 2024 è in ampio aumento. Un altro punto è che il 56% italiani pianifica viaggi sia nazionali sia internazionali, rispetto al 25% che sceglie solo destinazioni nazionali e al 19% che prevede esclusivamente viaggi all'estero. Per il 21% italiani la Sicilia sarà la destinazione più popolare, seguita da Toscana, Puglia, Sardegna e Lombardia. Al di fuori dell'Italia, invece, i paesi più gettonati sono Spagna, Francia, Grecia, Austria e Germania. La prima destinazione extraeuropea invece sono gli Stati Uniti. Un altro dato interessante è che l'87% dei viaggiatori globali è disposto a spendere per extra. Ti faccio qualche esempio senza darti troppi numeri. La colazione è una degli extra più desiderati. Le dimensioni della camera, la vista, e anche gli italiani sono pronti a spendere per servizi aggiuntivi, anche loro con la colazione in primis, che poi viene seguito da parcheggio, trasferimenti aeroportuali, vista e anche balcone. Gli eventi sono anche un punto che non bisogna sottovalutare, gli eventi stanno diventando sempre più un punto fermo per il turismo. Il 65% dei viaggiatori globali è disposto a viaggiare per assistere a un evento, percentuale che sale all'83% per la generazione Z. Il 61% degli italiani dichiara inoltre di essere disposto a viaggiare per concerti, festival, riunioni di famiglia o eventi sportivi. E poi l'ultimo dato, che può essere anche questo molto curioso, a livello globale il 78% dei viaggiatori sarebbe disposto a utilizzare l'intelligenza artificiale durante il processo di prenotazione, ma solo il 12% accetterebbe l'idea che macchine o robot possano gestire tutte le funzioni principali di un hotel, tipo check-in, servizi di concierge, cucina, eccetera. Una percentuale molto simile per gli italiani, con il 74% che utilizzerebbe l'intelligenza artificiale principalmente per comunicare con la struttura prima dell'arrivo, ma solo il 5% sarebbe invece favorevole all'utilizzo di macchine per gestire tutto il resto, come check-in, concierge, cucina, bar, servizio in camera.
E invece per SideMinder? Cosa vi aspettate?
Noi siamo molto d'accordo con questi dati, devo dirti la verità. Come hai detto tu bene all'inizio, è un report che prende in considerazione tanti viaggiatori e tante statistiche da coinvolgere. Quindi questo report ci dà una chiara idea di quello che vuole il viaggiatore e come noi possiamo supportare l'hotel tramite questi dati.
E va bene, allora Simone Portaluri, Regional Manager di SideMinder per l'Italia, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net, nonché poi sul nostro sito Daily Online, e poi ancora. Grazie mille Simone per la partecipazione, un auguro di buona continuazione e alla prossima.
Grazie mille a voi e grazie per la partecipazione, una buona giornata.
A presto, grazie.
Illusion.
Dal mattino.
De Leonardo Sandova De Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo ascoltato il ritorno di quello che con tutta probabilità è il cantante più famoso del mondo da almeno una decina d'anni. Stiamo parlando di Eitel Markkanen-Testfaye, e voi direte: ma che diavolo è The Weeknd? The Weeknd, che si è presentato l'altro giorno con un album gigantesco, in alcune situazioni ha 11 brani ma in realtà poi sono 22. Hurry Up Tomorrow, forse una formula che sta un po' tirando la corda, però è assolutamente piacevole nella sua solita rilettura, riedizione, riaggiornamento degli stilemi della musica pop anni 80, è molto sintetica, molto Michael Jackson, tra l'altro con un campione abbastanza riconoscibile all'interno di Thriller De Leonard e Sandova De Vin. Non dimenticate, e ve lo diciamo con tutta la nostra convinzione e entusiasmo, di andare a sfogliare i nostri giornali, Daily Media, Daily Net, ma anche il Daily Magazine, e poi il nostro sito dailyonline.it, che racchiude la pagina Daily On Air, che racchiude le 236 puntate del nostro amato forum.
Siamo a 236?
236.
Che bravo a tenere il conto.
Vabbè, certo.
A me sembra ormai un'eternità.
No, sono 236, sempre in grande modifica, in grande crescita, e poi naturalmente anche l'ultima novità nostra, il podcast con le interviste delle nostre contenute nelle nostre puntate. Potete ascoltarci su Spotify, su Amazon e su Apple, grazie naturalmente anche alla collaborazione con Hypercast. E adesso è il momento, esattamente quello delle notizie che potete trovare oggi sul Daily Media e sul Daily Net. Una di queste, che è in cubetta, Lacia Outperform P-Max, che è una soluzione di intelligenza artificiale che rivoluziona le campagne di Performance Max, che rappresenta uno strumento sempre più potente, ma spesso le aziende lamentano la mancanza di controllo su diversi aspetti. E qua arriva in cubetta.
Cominciano i primi consuntivi del 2024. Publicis Group chiude l'anno con ricavi netti di quasi 14 miliardi, in crescita del 6,6%. Per quest'anno la stima è di un'ulteriore crescita tra il 4 e il 5%.
Momento degli incarichi. Eurotrad sceglie Seed per un nuovo capitolo della propria crescita digitale. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento del brand come language service provider, per farne un punto di riferimento innovativo in un settore che è in forte evoluzione.
Parliamo di campagne. Connectivina è on air con W, la sigla specializzata nel benessere del gruppo Dilemma.
IOB che chiude il biennio 2023-2024 a proposito di consuntivi con un fatturato in crescita di oltre il 60%, un trend che conferma l'andamento positivo della comunicazione digitale e che apre le porte a un mercato in continua evoluzione.
Bazar, o
Bazar,
la prima app di live social commerce europea, arriva in Italia. Il lancio è stato affidato a Accenture, Song e Starcom, che hanno vinto le relative gare, e la campagna sarà on air, anzi è on air da oggi, con un budget di 5 milioni di euro.
È veramente una cosa simpatica, perché ieri sono andato alla presentazione, mi sono ritrovato, senza quasi neanche accorgermene, non lo sapevo, e dentro il ristorante del nostro Alessandro Borghese, il cuoco, chef,
Alessandro Borghese,
perché ormai è un personaggio anche mediatico,
molto mediatico.
Non solo chef, quindi è stata una giornata molto
interessante,
lui simpatico.
E tu sei fatto fare una foto con lui.
Sì, ma poi ho mangiato anche bene, nel senso che sembrava...
Non si possa fare pubblicità.
No, ma al di là di questo, sembrava che non ci fossero problemi, sai, sono... quasi dei menù di degustazione. Invece qua in Sempione, quando stavo sfrecciando con la mia Speedy Beach, ho avuto qualche difficoltà. Non sono più abituato a queste cose, Buonissimo comunque, buonissimo. È stata un'occasione simpatica. E attenzione, perché Bazar potrebbe arrivare dalle nostre parti prossimamente,
dai,
a raccontarci le cose.
Non facciamo anticipazioni.
Facciamo invece anticipazioni su questo disco molto bello di Andy Chacon. Era uno di Charles and Eddie. Non ve li ricordate, però questo duo di musica soul pop tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, che ebbe qualche successo. Oh ragazzi, io non sapevo neanche chi fosse Andy Chacon, poi ho capito che è lui, e l'album è veramente veramente una sorpresa. Si intitola Lay Low, questa canzone Empire, e vede la presenza di John Carroll Kirby, tra l'altro, tra le Future, ed è veramente un album soul moderno. Andiamo a sentirlo allora, Andy Chacon, Empire. To what we have, can't let it slip away. I can never say the words I've always wanted to say. Everything we have is like an empire that we built upon the sand. Everything we have is like an empire that we built upon the sand.
Thank you.
Positivo Daily. E per questo finale di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, cambiamo registro e cerchiamo di capire come funziona il settore delle donazioni in Italia. Secondo il recente report Noi Doniamo, realizzato dall'Istituto Italiano della Donazione con il contributo delle ricerche BVA Doxa, nel 2023 si stabilizza la pratica del dono all'insegna della ripresa dopo l'emergenza pandemica. Ricordiamo che le tipologie di donazione sono tante: si dona il tempo, volontariato, si dona il denaro, ma c'è anche la donazione biologica, ossia organi, tessuti e sangue. Quindi come ci comportiamo, come si comportano gli italiani in tema di dono? Silvia, rispondi Silvia.
Allora, questo report si basa su parecchie fonti di dati, i dati Istat, i dati BVA Doxa. Per esempio, Istat dice che nel 2023 l'11% degli italiani afferma di aver donato almeno una volta, contro il 12,8% dell'anno prima, quindi segnala un certo calo. Mentre BVA Doxa, per contro, sottolinea un aumento del 5% nelle donazioni informali, che sono quelle spontanee, cioè non spontanee, quelle che non avvengono attraverso delle istituzioni o degli organismi no profit. Non so, per dire l'elemosina, per dirla banalmente. Mentre i non donatori, sempre secondo BVA Doxa, stanno calando del 4%, i non donatori. L'ultimo Italy Giving Report del magazine Vita, che è il magazine proprio specializzato nel terzo settore, però sono dati che si riferiscono al 2021, segnala un microscopico aumento dello 0,04% a 6,79 miliardi di euro di valore. E, sembra poco perché è una piccola percentuale, ma comunque rappresenta, è un segnale di tenuta positiva del trend solidale innescato durante la pandemia, più o meno.
È sempre la pandemia.
Però ecco, il monte donazioni, cioè il numero delle donazioni, in realtà è in calo, se non sbaglio, del 3%.
Ma chi sono questi donatori e soprattutto cosa donano e come donano?
Intanto bisogna distinguere tra donatori, appunto, tramite associazione, onlus, no profit, e quelli informali. Tra i primi, la pratica della donazione rimane più radicata nella popolazione matura, tra i 45 e i 74 anni, dove si raggiunge la quota massima del 13-15%. Mentre tra i giovani tra i 14 e i 24 anni dona meno del 5%, quindi
c'è meno sensibilità.
Al momento sì, però poi vedremo che sono in crescita. I donatori nell'area del nord-est sono più del doppio di quelli del mezzogiorno. Stiamo sempre parlando delle donazioni attraverso le no profit. E si conferma la correlazione tra un livello di istruzione piuttosto elevato e la propensione a donare. Certo. I donatori informali invece, quelli che non passano attraverso queste associazioni no profit, crescono dal 50% al 55% la quota. In particolare l'elemosina,
che non è bello come termine, però
Non è bello, però la donazione, diciamo, alla persona direttamente cresce di 4 punti percentuali e raggiunge una quota del 19%, mentre le collette seguono con una quota del 18% e crescono di poco, dell'1%, ma comunque crescono. Parlavamo appunto prima dei giovani, che sarebbero meno sensibili. Sì, ma anche no, perché sono ancora pochi, molto meno che nelle altre fasce d'età, i donatori tra i giovani, ma stanno mostrando tassi di crescita. Per esempio, chi cresce, chi dona attraverso il no profit, cresce del 3%. Gli informali stanno crescendo del 2%.
Qual è lo stato dell'arte del settore?
Allora, secondo il censimento delle istituzioni no profit dell'Istat, che però riporta i dati al 31 dicembre 2021, all'epoca erano oltre 360.600 le strutture, le organizzazioni, in lieve calo dello 0,8 rispetto al 2020, ma con dipendenti in crescita del 2,7%, e superano si avvicinano agli 894.000. Mentre i volontari sono 4.600.000. I dati sono stati raccolti, invece i dati sui, diciamo, i valori sono stati raccolti dall'Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato tra giugno e luglio 2024, insieme all'Istituto della Donazione, come abbiamo, italiano per la donazione, che, di cui abbiamo citato prima, per il, attraverso insomma, le informazioni raccolte presso 347 organizzazioni. Questi dati dicono che rallenta la crescita delle raccolte fondi, con una quota del 32% contro il 47% del 2022. Mentre nel 47% dei casi le raccolte fondi rimangono invariate. La fonte di maggiori entrate si conferma l'erogazione liberale da persone fisiche, proprio la donazione io vengo lì e ti do dei soldi, 60%, seguita da una crescente rilevanza del 5 per mille. Che arriva al 39% contro il 31% del 2022. I lasciti... testamentari si confermano uno strumento di introito ancora marginale, infatti solo l'1% di queste organizzazioni dichiara di averne ricevuti.
Vabbè, adesso andiamo sui pettegolezzi. Quanto è inciso il Pandoro Gate?
In realtà non è un pettegolezzo, perché il Pandoro Gate è stato un evento abbastanza importante, sì, per quanto riguarda la, di impatto molto forte, sì, per quanto riguarda la questione delle donazioni, della appunto, sì, delle donazioni, perché ti ricordi cos'era? Era un Pandoro che costava una certa cifra perché parte doveva essere donato.
E invece era già stato donato.
Sì, insomma, diciamo che quell'operazione lì non era stata molto trasparente. In realtà è limitato l'impatto, solo il 5% delle associazioni citate, cioè di queste 300 e rotte, 47 che sono state intervistate, afferma di aver registrato un impatto negativo. Il 18% invece non è ancora in grado di valutare le conseguenze. BVA Doxa invece rileva che 2 italiani su 10 sono stati convinti a donare da una pubblicità, quindi da una operazione di comunicazione. O da una pubblicità o da un'iniziativa sostenuta da un brand famoso, naturalmente Profit, o proprio da un'operazione che ha visto la collaborazione di un influencer.
Okay.
Quindi anche se il 50% del campione ritiene che diciamo queste associazioni non siano tanto opportune, in realtà funzionano. I giovani invece sono più possibilisti rispetto a queste collaborazioni, diciamo, tra il mondo del profit e il mondo del non profit, perché ritengono che in qualche modo favoriscono la comunicazione di queste organizzazioni non profit. In ogni caso, la trasparenza su tutti gli aspetti dei progetti è naturalmente essenziale.
Bello questo focus, cara Silvia. Complimenti.
Grazie.
Complimenti.
Grazie. Il mondo della donazione è molto importante.
Molto importante. Poi, appunto, non è un pettegolezzo, ovviamente ho esagerato, però volevo capire come si era evoluto dopo questo scandalo.
Ma non è un pettegolezzo perché, tra l'altro, se non sbaglio, è stata rinviata ancora a giudizio,
certo,
Chiara Ferragni. Quindi, diciamo che la questione non è irrilevante.
Assolutamente no, caspita.
Perché
sì,
c'è stata, come dire, un inganno nei confronti dei consumatori.
Sì. E allora, De Leonardo Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia Davide e Mauro Magnitosi, vi saluta, vi rimanda la puntata di venerdì e vi lascia con una canzone di Bonnie Prince Billy. E chi è Bonnie Prince Billy? Bonnie Prince Billy è William Oldham, e questo è lo suo pseudonimo più famoso. Ne ha avuto anche altri, Palace Song, Palace Brothers, però soprattutto Bonnie Prince Billy, William Oldham, che è un cantautore americano celeberrimo nell'underground, ma non solo, per i suoi tessuti così scarni, e soprattutto con questo nuovo disco molto atteso, The Purple Bird, qualcuno ha fatto qualche smorfia non simpatica. E cosa è successo? Che probabilmente con la vecchiaia Bonnie Prince ha cercato di coprire un po' quei tessuti sin troppo magri che caratterizzavano l'avanguardia cantautoriale dei suoi spartiti. E allora, insomma, qualcuno ha detto: è diventato un po' più commerciale. Puff, The Purple Bird, Bonnie Prince Billy, London May. Ciao a tutti.
Ciao.
Leave it to solitude all alone. the lonely can be so strong. Never has anyone made such a fuss. Death looks in the window as only death must. Or you will find that with thoughtful action you will rise. Never to suffer, never to die. Maybe we'll always be this way. After our horrific night comes bright day, you may want to stay. Lose yourself in another wild night. On and on and on and on. Need to decide who will win this fight. Devil will say your time's come and gone. Or you will find that things have come to coincide. Now is the time to die. Maybe we'll always be this way. After a horrific night comes bright day, yellow and gray. Love overcomes nothing, despite one's needs. Maybe we'll always be this way. After a horrific night comes bright day, you may want to stay. Yes, you.